Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate e bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare che sarà in onda anche quest'oggi fino alle 11.30 con la pausa per le notizie delle 10.30. Come sempre il numero per scriverci durante la diretta 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci una mail durante la puntata. E ancora, se ci volete scrivere anche in altri momenti, suggerimenti, consigli, commenti o richieste di informazioni, cult@radiopopolare.it oppure la pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo sul sito di Radio Popolare in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo fra un attimo, ma ce lo raccontano intanto, le saluto, Chiara De Matteis e Olivia Gnocchi. Ciao!
Buongiorno! Ciao, buongiorno!
Quella! Oggi... Oggi grande, così, grande energia, e va bene, vedo che ormai state entrando anche in una giornata abbastanza uggiosa, come diceva il poeta, e vedo che insomma siete riuscite ad arrivare qua e quindi questo mi consola. Ormai siete entrate nel loop che the show must go on.
Sì.
Oggi piove in modo catastrofico a Milano, diciamo, però vabbè. Lo sapevamo, era previsto, e quindi mentre io raggiungo la nostra prima ospite che si trova lontano ma non lontanissimo, prego andate con il sommario, Chiara e Olivia.
Allora, parleremo con Tiziana Ricci delle 8 Albi a Noto, che è la terza edizione, inizierà il 31 luglio. Poi parleremo con Giulia Meridio del suo nuovo libro La Casa al Mare. E poi ascolteremo un'intervista di Barbara Sorrentini e Anna Fontaine per il suo nuovo film Bolero, che è stato presentato al Milano Film Fest.
Parleremo poi dell'ultimo appuntamento del festival Sopra di me la Grigna, che si terrà questo sabato 2 agosto. Ascolteremo poi l'intervista di Sara Milanese a un'autrice del libro Le ragazze ce la fanno. Ma prima di tutto ciò parleremo con Cinzia Poli di Radio Popolare, che adesso si trova in Sardegna con gli ascoltatori e ci parlerà anche del Dromos Festival. Allora, Cinzia si trova in Sardegna con gli ascoltatori di Radio Popolare per uno dei numerosi viaggi che la radio organizza, quindi non vediamo l'ora di scoprire cosa stanno facendo in quel di Sardegna, dove si trovano e che concerto, anche perché Cinzia ci parlerà anche di un concerto che non spoilerò.
non lo spoileriamo, spoileriamo che si tratta del Dromos Festival che è in corso in questi giorni proprio là dove si trova Cinzia Poli con i nostri ascoltatori, credo, però il resto ce lo dice lei. Cinzia, ci sei? Ciao!
Pronto, buongiorno, buongiorno all'ascoltatrice, buongiorno agli ascoltatori. Sì, sono in Sardegna, noi siamo nella zona di Cabras, che è nella Sardegna, diciamo, centro-occidentale, verso Oristano per intenderci, e quest'anno c'è appunto il Dromos Festival 2025, 27esima edizione. Il nostro viaggio è iniziato ieri, abbiamo iniziato ieri con il primo concerto, quello di Gregory Porter. Siamo un gruppo abbastanza ben assortito da varie parti d'Italia, soprattutto dal nord, Trieste, Bergamo, Milano, Varese, così. Ieri è stata appunto la prima serata e ieri sera questo festival, come spesso avviene in questi anni, è stato ospitato a Tarros. Tarros, dovete immaginare, ci sono una zona archeologica tra delle rovine romane con resti fenici, e questa astronave luminosa, questo palco in mezzo a questo parco archeologico, è una sorta di appunto astronave luminosa, e Gregory Porter, musicista che ha fatto cantare e battere le mani un pubblico che si era assiepato appunto attorno al palco. È stata una serata fantastica, umida, freschina, ma meravigliosa, una voce potentissima, ricca di sfumature, e un repertorio jazz e soul, una band di 5 elementi, ottimi musicisti e tutti statunitensi, c'era anche un organo Hammond sul palco, c'era un pianoforte a coda, una tastiera, un contrabbasso, batteria, un sassofono potentissimo. È stata una serata meravigliosa e adesso ce ne aspettano altre, perché questa sera andremo a sentire anche il concerto di Bridgewater Quartet.
Eh sì, il Dromos Festival è un'abitudine di Radio Popolare, dei suoi ascoltatori. Io però vorrei saperne di più sugli ascoltatori, sì, cara Cinzia, perché noi Gregory Porter lo amiamo e siamo felici che appunto sia stato un grande concerto. Adesso poi magari sentiremo, sì, anche un brano per rammentare ascoltatrici e ascoltatori che probabilmente già lo conoscono anche un po' qual è la sua anima musicale, ma io voglio sapere degli ascoltatori. Intanto voglio un coretto, se siete insieme. Siete insieme?
Allora, adesso ci siamo divisi su due van, perché adesso stiamo andando a Veromilis, perché nei viaggi...
Fai un inizio di Bella Ciao in coro, giusto così, per dar l'idea...
Cioè un Bella Ciao a cappella vorresti?
Sì, vorrei se tu puoi orientare il viva voce. Sì.
Allora, dall'equipaggio del van numero 2 dei viaggi, adesso ti intoneremo un Bella Ciao, metto un attimo...
L'inizio, ecco.
Aspetta, rimani lì, non andare
stiamo
via.
Stiamo facendo una cosa importante. Ecco. Un live dalla Sardegna.
Un live dalla Sardegna.
La mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 la mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasor.
Com'è andata?
Meravigliosamente, cioè nel senso anche intonati, e quindi un saluto al van numero 2 e per rappresentanza anche al van numero 1, insomma,
che numero 1.
E che non abbiamo potuto coinvolgere. Che tempo fa lì? Perché qui è piove di rotta. Proprio.
Un clima un po' diverso, diciamo, c'è un sole splendente e un vento di maestrale che rinfresca. Poi appunto Cabras è in una zona umida, per cui alla sera c'è un po' di umidità e delle zanzare, insomma, per cui bisogna riservare il parcheggio, però durante il giorno c'è un clima meraviglioso. Ieri siamo stati in spiaggia il pomeriggio ci torneremo, e quindi torneremo anche abbronzati.
E questo naturalmente accresce l'invidia di chi non ha partecipato al viaggio di Radio Popolare, che insomma, mitologico, anche questo, insomma, che sono un po' di anni che viene organizzato sempre nel nome del nostro Claudio Agostoni e di tutti coloro che collaborano. Lo salutiamo caramente, è qua in redazione.
È il nome tutelare del viaggio,
dei viaggi.
Vengono inoltrate delle foto, così giusto.
Sì, insomma, lui poi sappiamo essere. Adesso mi vengono delle frasi tipo: è il grande vecchio dei viaggi, ma se mi sente adesso viene in studio e mi riempie di improperi. Invece, ultima cosa farete quest'oggi, a parte il concerto che ci hai già anticipato?
Allora, adesso stiamo andando a Veromilis, che è un paese qui vicino a Cabras, famoso per l'arte dell'intreccio dei cestini, perché appunto essendo una zona umida nelle paludi ci sono dei giunchi che venivano utilizzati per fare dei cestini, quindi andiamo a vedere ciò che resta, insomma, di questa attività artigianale e di come è stata anche un po' reinventata da degli artigiani locali e reintrodotta un po', insomma, attualizzata e riutilizzata, perché appunto vengono utilizzati questi giunchi palustri che stanno anche un po' estinguendo, quindi gli ultimi li prendiamo e ci facciamo gli ultimi cestini. E poi dopo andremo in spiaggia e poi stasera appunto a vedere il concerto di Didi Bridgewater. Poi ci sarà anche gli Adesso Zoa, ci sono i Galliano, non so se ti ricordi,
sì.
Tipo Londini, così, jazz, sì sì. Le serate sono già tutte, diciamo, piene
appaltate.
Di musica. Ecco, e durante il giorno invece poi andremo anche a visitare andremo a fare delle degustazioni di birra, per dire, così.
Certo.
delle attività un po' più, insomma, lievi, e poi andremo un po' a conoscere le attività locali della zona, per conoscere un po' il territorio, non soltanto le spiagge, ma anche che cosa succede un po' più nell'entroterra.
Allora,
vivo del paese.
Buon viaggio, buona vacanza a tutti voi. Grazie a Cinzia Poli, insomma, che gli ascoltatori amano tanto, e quindi immagino anche quelli che sono in viaggio con lei. Dunque, a risentirci presto.
Salva numero 2. Ciao.
Ciao. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. 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 Ciao.
Battered and worn, tired and torn, you've grown tired of me. No love grows on its own, left all alone, it's inspired in me. Love, fallen from grace, can rise from the ashes and fall into place. Love is just like a phoenix, it can fly, it can glow. Like a phoenix, it can fly, it can glow, and it's based upon the dreams that we've both been dreaming of.
Era proprio Gregory Porter, di cui ci parlava Cinzia Poli insieme al gruppo di ascoltatori in viaggio in Sardegna al Dromos Festival e in un sacco di altri posti proprio in questi giorni, con cui ci siamo collegati. Ci scrive Davide su WhatsApp, ci scrive dalle mie parti nel sud della Sardegna con i giunchi si fanno le nasse per pescare i pesci. Faccina, e poi ma saluti da Truccazzano. che mi sembra. Direi che Davide ha il senso dell'umorismo, così ci piacete, non perché Trucazzano, per carità, viva Trucazzano, però effettivamente rispetto al Sud Sardegna è come dire, è un habitat un po' diverso. Noi adesso abbiamo un'intervista che ci ha regalato, ci ha proposto la nostra Sara Milanese, giusto?
Giusto, si tratta di intervista a Assia Petricelli, che è una delle 5 autrici del libro Le ragazze ce la fanno, edito Il Castoro, che sono racconti autentici e potenti di 4 vite diverse, accomunate dalla voglia di non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Le altre 4 autrici sono Carmen Guasco, Alessia De Sio, Ornella Greco e Arianna Melone, però noi adesso ascoltiamo Assia Petricelli.
Benissimo, allora Assia Petricelli al microfono di Sara Milanese, Le ragazze ce la fanno.
Le ragazze ce la fanno, editrice Il Castoro, è un libro che raccoglie 3 racconti a fumetti, 3 racconti che sono ispirate alle vite reali di 4 giovani donne che hanno portato avanti di fatto i loro progetti combattendo discriminazioni e pregiudizi sociali e di genere. Ecco, le 3 storie sono ambientate in Italia, nel Sud Italia, e questo è un particolare non indifferente, magari tra poco vedremo proprio perché. Ne parliamo con Assia Petricelli, sceneggiatrice, documentarista, insegnante alle superiori e autrice dei 2 di queste storie, e ha seguito un po' anche tutta la realizzazione del libro. Intanto benvenuta Assia, grazie per essere nostra ospite.
Grazie a voi e buongiorno a tutte e a tutti.
Questo libro racconta le storie di Nadia, di Lucia, di Maddalena e di Martina, che sono appunto le protagoniste. Tu, dicevo, sei autrice delle prime 2 storie, la storia di Nadia e di Lucia illustrata da Ornella Greco e la storia di Maddalena illustrata da Arianna Melone. Si tratta di storie abbastanza diverse, eppure queste storie sono legate e sono legate anche alla terza storia, alla storia di Martina, di cui è autrice Carmen Guasco, con le illustrazioni di Alessia De Sio. Che cosa hanno in comune queste ragazze?
Innanzitutto quello che già hai sottolineato tu, ovvero che sono tutte donne del Sud Italia, abbastanza giovani, e hanno perseguito i propri obiettivi, i propri progetti nelle loro città d'origine, quindi nell'Italia del Sud, anche se qualcuna di loro, in particolare Martina Ferracane, ha viaggiato molto un po' in giro in tutto il mondo. E poi hanno un altro elemento che mi piace sempre sottolineare in comune, ovvero il fatto che il loro non è soltanto un progetto personale, individuale, diciamo di successo individuale, ma nei propri percorsi hanno cercato di restituire sempre qualcosa alla propria terra di origine, e quindi di dare ai giovani, ragazze e ragazzi, bambini e bambine del Sud Italia. E le abbiamo scelte, insomma, proprio in quest'ottica.
Tu hai avuto modo di conoscere Nadia, Lucia e Maddalena, che sono le storie che di fatto hai portato all'interno del libro?
Sì, assolutamente, io le ho intervistate e poi sulla base dei loro racconti ho sviluppato la mia sceneggiatura. Sono tutte e 3 delle donne molto energiche, che operano in contesti diversi, in quanto il progetto realizzato da Nadia e Lucia è un progetto realizzato a Palermo, nel carcere minorile, e hanno portato avanti un biscottificio in carcere, che poi ha dato vita anche ad altre iniziative, tra cui un bistrò aperto alla cittadinanza palermitana, mentre Maddalena è un'attrice, ha lavorato per la serie Mare Fuori, ed è però anche un'insegnante di teatro, e ha realizzato la Scugnizzeria, che è una libreria, centro culturale, centro teatrale, che si trova a Napoli, nel quartiere di Scampia. Quindi tutte e 3 lavorano in contesti piuttosto difficili, tutte e 3 hanno dovuto superare dei pregiudizi di genere, innanzitutto per quanto riguarda Nadia e Lucia, anche dei pregiudizi nei confronti dei ragazzi coinvolti nei propri progetti, in quanto si tratta appunto di ragazzi del carcere minorile, che quindi si erano macchiati di alcuni reati. Nel caso di Maddalena è interessante il fatto che lei, oltre ai pregiudizi di genere, debba superare anche, diciamo, un proprio ostacolo interno, cioè una profonda timidezza, però poi un passo alla volta riuscire a raggiungere quello che è, a realizzare quello che è il suo sogno, cioè diventare un'attrice.
sono modelli di riferimento diversi per le ragazze, ma sono anche i modelli di cui le ragazze, a cui si rivolge questo libro, anche se forse non si rivolge solo alle ragazze, possiamo ampliare un po', no?
Sì, assolutamente.
Tu che li conosci i ragazzi, essendo insegnante e vedendoli tutti i giorni, hanno bisogno di modelli di questo tipo i ragazzi?
Io quello che noto, insomma, nella giovane generazione di oggi è che fanno tanta fatica a sognare, tanta fatica a immaginare per loro un futuro diverso, e questo è anche comprensibile se guardiamo, insomma, quello che è il mondo, la realtà del mondo oggi, e quindi hanno bisogno di modelli di persone semplici, di persone comuni, non di persone eccezionali. Queste hanno in comune tra di loro anche le storie che abbiamo raccontato, sono delle donne qualsiasi in cui tutte e anche tutti possiamo identificarci. E le donne, le ragazze, le bambine in particolare, hanno bisogno di modelli di questo tipo. Ormai, diciamo, di studi sul gender gap ce ne sono tantissimi, quindi sappiamo che le donne sono spesso discriminate nei percorsi lavorativi in modo particolare, per cui fanno fatica a raggiungere diciamo i ruoli d'apice nei diversi settori lavorativi, sono discriminate dal punto di vista salariale, però probabilmente alla radice di questa difficoltà c'è un gap che è quello del sogno, il dream gap, no? C'è l'incapacità di sognare. Le ragazze non sognano, quando lo fanno tendono a sognare in piccolo, e quindi abbiamo bisogno di raccontare loro delle storie diverse, delle storie in cui appunto le ragazze ce la fanno, come abbiamo intitolato il libro.
Esatto. E perché la scelta del fumetto? Immagino anche qui per andare ad intercettare l'interesse di questa fascia d'età.
Sì, perché il fumetto è un linguaggio non semplice, come spesso si crede, anzi al contrario, un linguaggio complesso, perché è composto appunto da componenti diverse come la scrittura e il disegno, però è un linguaggio particolarmente accattivante per i ragazzi e per le ragazze, anche per quelli che sono un po' più pigri rispetto alla lettura, e quindi, insomma, poiché quelle che raccontiamo sono delle storie secondo noi importanti, allora ci è sembrato che il linguaggio del fumetto potesse essere quello più adatto ad intercettare l'attenzione di ragazze e ragazzi. Questo libro è stato anche distribuito nelle scuole di Napoli e Palermo, prima di essere raccolte nel volume unico che è stato distribuito in libreria. Le storie separatamente sono state pubblicate in ben 40.000 copie e distribuite nelle scuole, in diverse scuole di Napoli e Palermo. Io non ho incontrato personalmente ragazzi e ragazze, poiché di questo aspetto si è occupata invece l'organizzazione che ha promosso questo progetto, che è Room to Read, ovvero un'organizzazione che ha sede negli Stati Uniti e che si occupa di progetti di educazione, alfabetizzazione, con una particolare attenzione alla disparità di genere. È un'organizzazione che normalmente lavora in paesi in via di sviluppo, ma che negli ultimi anni ha avviato un programma anche per il Sud Italia, destinato alle ragazze del Sud Italia. Nel sud del nostro paese c'è un particolare bisogno, in quanto sono ancora molto forti i pregiudizi e gli stereotipi, direi ancora prima dei pregiudizi, gli stereotipi di genere, per cui le ragazze si vedono proiettate nel futuro in ruoli di genere piuttosto fissi, e fanno fatica ad immaginare per se stesse ad esempio dei ruoli professionali che invece tradizionalmente attribuiscono ai maschi, ad esempio i percorsi di studio nel campo delle STEM, non si vedono come scienziate, ma tendono più facilmente, no, a immedesimarsi ancora non soltanto nel ruolo di madre o di moglie, ma nel ruolo di maestra, magari, poiché lo percepiscono, di infermiera, poiché sono quei ruoli di cura che ancora tradizionalmente vengono attribuiti, associati alla figura femminile, molto poco a quella maschile, con delle conseguenze, insomma, a livello culturale molto, che hanno un impatto molto forte sulla vita, direi, di tutte, ma anche di tutti, anche degli uomini, anche dei maschi.
Allora, abbiamo ascoltato Assia Petricelli, intervistata da Sara Milanese per il libro Le ragazze che ce la fanno, edito Il Castoro.
Edito dal Castoro, quindi grazie Sara per questa intervista, libro molto interessante. Noi ci prendiamo una pausa musicale, Chiara e Olivia, poi ci sono le notizie, questo è Fabrizio Cammarata. con Asanta e appunto le notizie delle 10.30 e noi ritorniamo dopo per la seconda parte con tante cose. I found my face in the trash. Olivia, ehi là, Chiara, così volevo essere un po' positiva nella riapertura della seconda parte di Cult, il quotidiano culturale estivo di Radio Popolare, che va fino a venerdì, dopodiché osserveremo la nostra consueta pausa per agosto. Facciamo il primo agosto, poi c'è un weekend e poi arriva Cecilia Di Lieto con la sua scatola magica, però Chiara e Olivia venerdì non ci saranno, mi tradiscono, l'ultima puntata se ne vanno, prendono mezzi per andare lontano, non posso fare le mie solite esterne con loro, in cui, come dire, loro vanno a intervistare l'impossibile, eccetera, eccetera. Però, per questi due giorni sono ancora qui e le risentirete anche, intanto le ringrazio. Nelle interviste ai librai e alle libraie indipendenti di Letti e Lettini, lo ricordiamo, la nostra trasmissione ormai da qualche anno dedicata alla lettura, trasmissione estiva, che va in onda il sabato alle 10.35 e che prevede consigli di lettura da parte di personaggi di cultura, spettacolo, che ci parlano del loro lavoro e dei loro libri del cuore, e poi la seconda parte della trasmissione è sempre dedicata a una libreria indipendente, una nuova, che può essere qui a Milano da cui trasmettiamo, ma anche in giro per tutta l'Italia. A proposito, annunciamo quale sarà la libreria della puntata di sabato, ve lo ricordate?
Allora, sarà la libreria Cento Fiori, qua a Milano.
Famosissima
libreria Cento Fiori.
Dove sei andata tu?
Dove sono andata io, quindi sentirete la mia voce. E ho parlato con il libraio Vittorio, che ci ha raccontato un po' come è nato il progetto, come sta andando avanti, poi appunto tre consigli di lettura molto interessanti.
Ecco, diciamo, tu hai scoperto una libreria storica di Milano, giusto? Perché insomma non è della tua zona, quindi tu magari non la conoscevi.
La conoscevo già, c'era anche
di nome. Ah, beh, allora vedi.
Però l'ho potuta conoscere meglio.
Anche la sua storia. E niente, poi scoprirete ovviamente ascoltando Letti e Lettini quale sarà il personaggio che apre la puntata, perché insomma possiamo dirvi proprio tutto. Adesso cosa succede, Chiara? Chi sentiamo? Chi è la nostra prossima ospite? Sì?
Adesso sentiamo Elena Lomuzio, che ci parla di Sopra di me la Grigna, il festival di musica e teatro all'ombra delle Grigne, il complesso montuoso nel Leccese.
Sono complessi montuosi, ma non... Ecco, per cui...
che ha l'ultimo evento questo sabato 2 agosto.
Succedono un sacco di cose il 2 agosto a Sopra di me la Grigna. E allora Elena, buongiorno, benvenuta.
Buongiorno a tutte, buongiorno.
Grazie dell'attesa.
Ma grazie a voi di questo momento insieme. Bello anche nel Leccese comunque.
Sì, lo sappiamo insomma che...
diventare un festival globale.
Però non sarebbe male fare un link... fra qualcosa che succede, no?
Ma io farei una triangolazione Lecco-Lucca-Lecce.
Hai ragione, così ci sono tutte le parti nord, esatto. Centro, sud. Ok. Allora, noi a Sopra di me la Grigna eravamo già stati l'anno scorso, durante il tour Falla con noi, eravamo in una libreria indipendente di Lecco, a proposito di librerie.
Esatto.
E avevamo ospitato molti di, a parte voi, insomma, alcuni dei curatori e organizzatori, ma anche alcuni degli ospiti. È lì che abbiamo scoperto,
esatto,
Glicine, questa
fantastica
giovane cantautrice.
È stata veramente una scoperta anche per noi, e nello scorso festival è stata meravigliosa.
Ecco, allora il festival noi lo avevamo ricordato nel corso di questo luglio, ma adesso arriva alla giornata del 2 dove succedono molte cose. Cosa ci sarà?
Esatto, visto che è l'ultimo giorno abbiamo pensato a una festa di chiusura. Quindi partiamo dalle 2 del pomeriggio, noi ci muoviamo per i rifugi del complesso delle Grigne della provincia di Lecco e siamo al rifugio Carlo Porta e Piene Resinelli dalle 2 con una passeggiata che diciamo da una quota lievemente più bassa porterà gli ospiti che vorrà seguirci direttamente al rifugio, una passeggiata molto semplice, molto breve anche, con un aiuto di una guida ambientale escursionistica che ci spiegherà la struttura naturalistica intorno a noi. Arriveremo al rifugio dove si dipaneranno varie attività. Per i più piccoli con la guida si prosegue in un'esplorazione del bosco, quindi scoperta delle piante, degli insetti, della geologia del luogo, e a un certo punto si arriverà anche in una postazione con una giocoliera che farà un piccolo laboratorio di yoga e giocoleria. Questo dedicato ai ragazzini, più o meno, fino ai 14 anni. Nel frattempo gli adulti, mentre i bambini sono occupati, possono tranquillamente rilassarsi e recuperare un po' di pace facendo yoga e assistendo a una meditazione, seguendo una meditazione sonora. Questo diciamo, è il pomeriggio. Dalle 18 poi parte l'evento finale, che è un concerto spettacolo dedicato, come tutta la giornata, ma in particolare questo concerto, al tema e al bisogno della pace. Ci saranno musiche di Bob Marley, inframmezzate a brani originali e anche più famosi, dedicati proprio a una suggestione dedicata alla pace, vista in varie sfaccettature e in modo da far vibrare questa parola sempre di più.
Insomma.
In questo periodo terrificante abbiamo pensato che, non so, siamo artisti e con la nostra arte quello che possiamo fare è creare emozioni, creare sentimento e fare proprio come un'onda, aiutare questa parola per smettere che sia solo una parola, che diventi una realtà sostanzialmente.
Davvero. Vediamo ora, insomma, che alcuni dei rappresentanti di Emergency dicono che non c'è nessun luogo sicuro nella striscia di Gaza in questo momento. Purtroppo ce ne eravamo in parte resi conto, anche se non abbastanza, visto.
Sembra sempre che non ce ne si renda conto abbastanza, e anche per questo, cioè, vogliamo proprio farla sentire forte la nostra vicinanza.
Bene. Allora, è importante anche stare insieme e ripetersi delle cose importanti, come tu raccontavi, Elena, e lo si può fare allora il prossimo 2 di agosto a Sopra di Me la Grigna. Volevi aggiungere qualcosa?
No, che abbiamo sui nostri social, quindi su Instagram e Facebook, Sopra di Me la Grigna Festival, faremo un nome più corto nelle prossime edizioni, ci saranno anche dei link per potersi iscrivere alle diverse attività, sono tutte gratuite, come è sempre stato gratuito tutto il festival. Chi vuole partecipare, garantirsi un posto, poi comunque posto ce n'è sempre, può iniziare a tenersi via un pezzettino di spazietto attraverso i link al modulo di iscrizione che trovano online.
Giusto dirlo. Allora, grazie e grazie, buona conclusione del vostro
grazie
bel festival.
Grazie mille, vi aspettiamo se volete passare, siamo lì.
Con piacere, a presto, un saluto
grazie
a
mille,
Elena Lomuzio, a presto, ciao ciao. E allora, visto che l'abbiamo citata, Chiara e Olivia, io ero rimasta colpita, Glicine era venuta proprio nel nostro studio mobile dentro la libreria indipendente dove eravamo ospiti e ci ha cantato una canzone unplugged. E allora direi di ascoltarcela di nuovo, era stata a Sopra di Me la Grigna della scorsa edizione, questa si chiama Valzer al Vento.
Voglia di cambiare, partire e non tornare, andare verso nuove strade, raggiungere la cima, ma poi mi travolge il vento e cado a rotoloni come un sasso che si è staccato dal muro della mia integrità. Sono io che vado in giro con la mia chitarra, come una donna che si è persa nel suo pianto, e queste strade sono troppo bagnate dall'incoerenza della gente che passa, e mi domando chi mi guarda, chi vede che ci sono anch'io in questa vita che è tutta al contrario. Mi travolge un pensiero distante da voi, e mi odierai, mi odierai, mi odierai. E sento le mie mani che tremano in inverno, e le notti che passano veloci, e canto come un pazzo, sommerso dentro il ghiaccio, una grotta molto stretta, una luce un po' lontana, la pressione sul mio petto si fa sempre più pesante. Scivolare via come se non fosse niente, e mi domando chi mi guarda, chi vede che ci sono anch'io in questa vita che è tutto al contrario. Mi travolge un pensiero distante da voi, e mi odierai, mi odierai. Tremano in inverno, e le notti che passano veloci, e canto come un pazzo, sommerso dentro il ghiaccio, una grotta molto stretta, una luce un po' lontana, la pressione sul mio petto si fa sempre più pesante.
E questa era Glicine con il suo Valzer al vento, che trovo molto bella. Voi cosa ne dite?
No, anche a me è piaciuta molto. Non conoscevo, cioè, ma...
Tra l'altro con un testo originale, insomma, che... dice delle cose belle, e la voce l'avevamo già sentita in quell'occasione, e poi lei ho visto che ha fatto già un bel po' di strada, ha fatto tante date, un nuovo, un new folk potremmo definirlo, no? Cioè aggiornato all'oggi. E allora noi adesso invece parliamo di cinema con cosa?
Allora scopriamo Bolero, il nuovo film di Anne Fontaine, che è uscito in verità l'anno scorso in Francia ed è stato presentato in questa edizione del Milano Film Festival, e l'ha intervistata per noi Barbara Sorrentini.
Ascoltiamo.
Bolero è una musica che ovviamente tutti conosciamo, tra l'altro i titoli di testa sono stupendi del film, con tutte le versioni immaginabili. Perché? Qual è stato il fascino per raccontare la creazione di questa storia e ovviamente la biografia di Ravel?
Ce qui m'a inspiré, bien sûr, la musique, parce que je suis fille de musicien. J'ai toujours été dans la musique depuis que je suis toute petite, et donc j'avais envie de faire un film sur un grand compositeur français. Et Ravel est celui qui est le plus incroyable en termes de modernité, en particulier le boléro. Mais ce qui m'a surtout attiré, c'est le fait que c'est un film... Enfin, j'ai voulu faire un film sur l'inspiration, sur comment est le processus créatif, et qu'on soit à la place de Ravel, avec cette problématique qu'il a, qui est de ne pas avoir d'inspiration, justement, sur une commande importante, et de voir comment, petit à petit, les sons de la vie réelle, de la vraie vie, les oiseaux, la pluie, l'eau qui coule, l'usine, vont arriver à fabriquer, avec bien sûr un talent incroyable, cette musique qui vit dans tous les pays, qui est universelle. Et bon, voilà, c'est un mélange de choses.
E sono stata ispirata dalla musica da sempre, sono figlia di un musicista e quindi ho sempre vissuto fin da piccola nell'universo un po' della musica. Ho sempre voluto fare un film su un grande compositore francese e per me Ravel è il compositore per eccellenza, forse perché è il più sorprendente dal punto di vista della sua modernità, soprattutto il suo bolero. E poi mi ha soprattutto ispirata il fatto che di poter partecipare con lui al processo creativo, quindi metterci proprio nei panni di Ravel in un momento in cui non aveva alcuna ispirazione per realizzare questa opera su commissione molto importante, e come poi poco a poco è stato in qualche modo aiutato dai suoni della vita vera, reale, dal suono degli uccelli, della pioggia, dell'acqua che scorre, dei rumori di una fabbrica, per arrivare a fabbricare ovviamente con moltissimo talento una musica che adesso vive in ogni paese del mondo. E quindi è stata un po' una combinazione di questi vari elementi che mi ha spinto a realizzare il film.
Si scoprono molte cose anche sulla sua vita privata, la sua vita relazionale, contornato da tre figure femminili molto presenti, ognuna con una caratteristica particolare. Quanto è romanzato e quanto ha trovato riscontro nella realtà di queste storie?
Allora, j'ai lu tout ce qu'il y avait, je pense, sur Ravel, mais Ravel est très mystérieux et secret, et il n'avait pas de vie sexuelle. Donc il avait une vie mondaine. Il a été entouré de ces trois femmes que je décris, Ida Rubinstein, la chorégraphe, Missia Sert, son égérie, enfin c'est une femme qui l'a beaucoup inspiré, sa pianiste, elle s'appelle Long, mais j'ai un petit doute sur le prénom. Je trouvais intéressant de voir comment ces femmes sont autour de lui, sont des inspiratrices, des personnes qui ont compté, mais en même temps il adorait sa mère. À 30 ans, quand sa mère est morte, il n'a pas pu composer pendant 3 ans. Et donc, il a une vie très, très, très consacrée à la musique et à son œuvre. Par exemple, j'ai inventé dans le club de prostituées qu'il essaye un gant, il fait essayer un gant pour entendre le son sur la peau de ce gant. Ça, c'est inventé, c'est romanesque. J'ai fait un mélange, bien sûr, j'ai interprété de manière... Il y a des scènes que j'ai imaginées, parce que sinon, c'est pas un documentaire.
Ho letto tutto quanto è stato scritto su Ravel, ma resta un personaggio molto misterioso e molto segreto. Intanto sembra che non abbia avuto alcuna vita sessuale, ha avuto certo una vita mondana, è stato circondato da queste tre donne appunto che hanno avuto una grande importanza per lui, quindi Ida Rubinstein che gli ha commissionato l'opera, Missia Sert che ha avuto insomma una grande influenza nella sua vita come presenza, e poi la pianista Margaret Long. Quindi oltre a queste tre donne poi c'è stata l'importantissima presenza della madre, a cui era molto legato, tanto che alla morte della madre, quando lui aveva 30 anni, non è riuscito più a scrivere per ben 3 anni, e quindi è stata una vita veramente dedicata alla musica e alla sua opera. Dopodiché ovviamente io mi sono anche un po' inventata alcune scene immaginandole, per esempio la scena nel club delle prostitute in cui una prostituta nella camera si infila un guanto lentamente e lui ascolta il suono di questo guanto, è romanzata, è qualcosa che mi sono immaginato, quindi è stata un po' una combinazione di fatti di cui ho letto e aspetti immaginati. D'altronde non si tratta di un documentario.
Volevo fare una domanda sul fatto di essere una donna che fa cinema. Ovviamente se ne parla molto ancora, perché restano sempre poche le registe femminili nei concorsi, nei festival. Ecco, volevo sapere un suo pensiero, com'è per lei fare cinema, se ha mai trovato difficoltà.
Beh, le fait de penser qu'une femme fait du cinéma aujourd'hui, c'est quand même en France quelque chose qui n'est pas égale aux hommes en termes de nombre de metteurs en scène, mais qui quand même a grandi. Il y a beaucoup de femmes metteurs en scène en France surtout. Moi, je me dis, je me dis, on est un transsexuel quand on est metteur en scène. On se met autant dans les personnages masculins que féminins. C'est ça qui est excitant. Je n'ai jamais ressenti, depuis que j'ai commencé, j'ai jamais souffert de, au contraire, les producteurs de cinéma aujourd'hui en France sont plutôt attirés par l'idée de sujets qui viennent de metteuses en scène. Donc, j'ai pas senti de, comment dire, d'injustice ou peut-être les salaires encore, sûrement. Je sais pas combien ils gagnent les hommes metteurs en scène, mais je pense que sur l'argent, c'est pas exactement pareil.
Ma il fatto di pensare che le donne oggi in Francia non abbiano le stesse opportunità degli uomini nel cinema non mi sembra del tutto corretto, nel senso che numericamente sicuramente ci sono più uomini, però sono cresciute molto le donne e il ruolo delle donne nel cinema. In Francia, non in Italia probabilmente. A me piace dire che noi registi e registe siamo un po' transessuali, nel senso che ci identifichiamo a tanto ai nostri personaggi maschili quanto a quelli femminili, e questo è l'aspetto proprio entusiasmante del nostro lavoro. Ma non posso certo dire di aver sofferto per il fatto di essere una donna regista che fa cinema, anzi al contrario, trovo che oggi in Francia molti produttori cinematografici siano molto attivati da degli argomenti, da delle proposte da parte di registe donne, quindi non ho mai sentito, ecco, un'ingiustizia nei miei confronti, se non forse dal punto di vista dei salari. Ora non so esattamente quanto guadagnino gli uomini, ma ho la sensazione che non ci sia parità dal punto di vista proprio dei soldi.
Le faccio un'ultima domanda: la sua posizione nei confronti del Me Too francese, no, di Moussi, non vuole rispondere, ha lavorato con troppe persone coinvolte.
C'est une question tellement complexe que où on dit beaucoup de choses et on parle vraiment, ou bien on se tait pour pas dire des banalités que tout le monde sait. You understand?
Lei ha lavorato con delle persone, Gérard Depardieu, Benoît Jacquot, che sono coinvolte in, poi chiaro che c'è la legge e i processi che fanno questo, quindi era solo un'opinione se voleva darla.
No, perché je suis pas juge, je c'est un acteur avec qui j'ai adoré travailler d'un point de vue du talent. Voilà ce que je peux dire, mais je m'arrête là.
Ma non sono giudice, quindi non posso esprimermi a questo proposito. Posso solo dire che ho adorato lavorare con lui dal punto di vista del talento e mi fermo qui.
Ecco.
Questa era Barbara Sorrentini, che ha intervistato per noi Anne Fontaine, regista e anche sceneggiatrice di Bolero, presentato al Milano Film Fest di quest'anno.
Sì, allora, Bolero, dice giustamente la regista, essendo francese ed essendo Maurice Ravel francese, Bolero, diciamo noi, termine musicale che indica una danza spagnola a cui Ravel si ispirò per quella che forse è la sua composizione più celebre. Allora, per ricordarla quella composizione, com'è che fa il Bolero, ragazze, ve lo ricordate? No.
No, se non parla la musicista,
no, io speravo,
di
trovare
sorpresa.
Niente, e allora noi no, tranquilla, questo tuo momento di imbarazzo ti rende più umana, e quindi noi adesso contavamo sulla tua esperienza musicale. No, sto scherzando, ascoltatori, però vi faccio ascoltare invece l'omaggio al Bolero o Bolero, che dir si voglia, di Ravel, di Angélique Kidjo, la celebre musicista africana.
Va notte va mi ha rotto nasce, notte va mi ha ruelo, mi ha ruè mi ha rotto nasce, lo lo ya o va mi ruelo. No viva mia ilo. Va, no viva rotone a se, e alolo no vigne. No viva rotto agbe yawo, no viva rotto agbe yawo, no viva mia ilo agbe le tekwa wo, mia ila. Mia ilo vivida na mesia me. Dum, 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 dum. no to nasce no te va mia ruelo mia ruwe mia no to nasce no lo ya uva mi ruelo no viva mia ilo Viva do to agwe yowo no viva do to agwe yowo no viva mia ilo agbele tepowo mia ila mia ilo vivida na mesia me no vivide via mia no du sesere mia no welo ne mia ku Ti jueda e mo miana mesia menda no cucu cudo vivi no lo fa faro no 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 varo no ne ca pe amelo a mesia me ne va vila i tu ti jue mo ni america ve do ma vose jo va mi
La casa al mare ha 9 finestre vere e 3 disegnate. Mio papà mi ha spiegato che tanti anni fa le finestre costavano parecchi soldi e gli abitanti del paese non potevano pagarne molte. Allora le dipingevano sui muri per non lasciare spazi vuoti sui palazzi. Sono passati tanti anni, ma qui al paese hanno continuato a fare così perché le finestre disegnate piacciono ai turisti che arrivano d'estate e le fotografano. Le persiane della casa al mare sono verde scuro, come tutte in paese. Anche il portone è verde scuro e alle lucertole piace mimetizzarsi sulla vernice. Prima passavo molto tempo a giocare nel cortile davanti al portone, ma quest'anno la mamma me l'ha proibito perché l'anno scorso c'è volata dentro una macchina dalla strada di sopra. Il signore che la guidava non ha visto una curva, ci è andato contro e poi la macchina ha fatto un salto ed è atterrata proprio sotto la finestra del bagno. Il signore non si è fatto male. Qualche giorno dopo è venuto a cercare i pezzi della sua auto nel cortile. Ho cercato di guardarlo con aria minacciosa, perché cadendo con la sua auto aveva distrutto il gelsomino che copriva il muro di pietra che divide il cortile dalla strada di sopra. Ma non credo di avergli fatto paura. Forse sono riuscita a farlo sentire in colpa. Questo è l'incipit di La casa al mare, edito da Aug per la collana Frecce. E con noi è collegata Giulia Melideo, che lo ha scritto. Buongiorno, benvenuta.
Buongiorno, grazie mille, buongiorno a tutti.
Allora, sulla copertina vediamo insomma un borghetto affacciato sul mare che evoca insomma il luogo, che chiaramente è un luogo di fiction, ma immagino sia anche ispirato a vicende autobiografiche o a esperienze autobiografiche, dove vive Ludovica, che ha poco più di 10 anni, che abbiamo già sentito parlare con una certa padronanza della realtà nell'incipit, che La casa al mare considera come il luogo supremo delle, non solo delle sue vacanze, ma anche di tutte le sue avventure di infanzia. Però l'estate di cui parliamo è un'estate di passaggio, di crescita, no? Attraverso anche alcuni personaggi, incontri, avvenimenti e anche, come dire, sfide, no?
Sì, assolutamente sì, è un'estate molto diversa rispetto a quelle passate in precedenza, appunto nella casa al mare, che è la casa di villeggiatura, se così si può dire, della famiglia di Ludovica. È la prima estate che vi trascorrerà senza il nonno, perché normalmente, appunto, essendo una seconda casa, i genitori lavoratori in città, si trasferisce per giugno e luglio con i nonni e poi i genitori la raggiungono in agosto, ma questa volta il nonno è venuto a mancare poco prima e quindi lei sarà sola con la nonna e con una nuova babysitter che sarà insomma in carica nel portarla al mare tutti i giorni, almeno mezza giornata. E questa nuova babysitter sarà un po', diciamo, il punto di partenza attraverso cui tutta una serie di cambiamenti, anche di nuove visioni del mondo si affacceranno agli occhi di Ludovica, della protagonista, ecco.
Allora, sì, possiamo, senza rivelare troppi snodi, dire che sostanzialmente complici, come dicevo, sono intanto delle competizioni e poi, come dicevo, alcuni incontri. Vogliamo citarli?
Sì, allora, le competizioni sono delle semplici gare estive che si svolgono ogni anno in paese, ma cui Ludovica, che è una bambina un po' timida, un po' controllata, non ha mai voluto partecipare. Invece quest'estate le sue amichette dello stabilimento balneare la spingono, diciamo, a partecipare, in particolare a una gara di canto o di ballo, insomma si può scegliere, e in relazione a queste gare lei incontrerà anche una serie di personaggi che popolano questo paese, fra cui una ex ballerina che vive in una casa un po' arroccata, un po' misteriosa, nella frazione più alta del paese, e che sarà una sorta di antagonista, diciamo, per Ludovica, anche se poi non si svelerà del tutto tale. E poi il suo vicino di casa, un vicino di casa che sembra nascondere poco o niente all'inizio, che invece poi svelerà avere una storia in parte misteriosa, in parte semplice, ma comunque che Ludovica scoprirà piano piano nel corso delle vicende. E poi, appunto, la già citata Ninni, che è questa babysitter molto sopra le righe, molto chiacchierata in paese, molto diversa dagli adulti con cui Ludovica normalmente ha a che fare, è abituata ad avere a che fare, e che però le farà scoprire tutta una serie di passaggi in modo molto naturale, senza neanche volerlo fare, quindi non in modo didascalico, diciamo, per aiutarla appunto a compiere alcuni passaggi, a liberarsi di alcune zavorre.
E c'è un luogo, la torretta, che è importante, no?
Sì, la torretta è appunto questa casa misteriosa che Ludovica vede tutte le estate, proprio di fronte al bar dove lei con i suoi genitori ogni tanto si ferma a bere qualcosa, ed è una torretta su cui ha sempre fantasticato e che proprio grazie all'incontro con questi due personaggi finalmente diventerà in realtà per lei un posto che si può frequentare, in cui si può scoprire qual è la storia, diciamo, del luogo, e sarà proprio anche un luogo cruciale, perché appunto si rivelerà essere il posto dove vive la ex ballerina e dove succederanno dei passaggi cruciali rispetto appunto a questa crescita di Ludovica.
Sì, in questa maniera, attraverso appunto gli occhi di una bambina che sta crescendo, noi scopriamo tutto un territorio, una popolazione, un borgo, un paese, anche la natura, il mare, no?
Sì, il mare è proprio avvolgente rispetto al libro, io credo. Quando ho cominciato a scriverlo sono proprio partita dai luoghi, in verità, perché appunto sono ovviamente luoghi, come si accennava all'inizio, della mia infanzia. Io effettivamente avevo una casa al mare in Liguria, come tantissimi milanesi, dove trascorrevo le mie estati, e proprio il fatto che ci fosse la natura, che ci fosse il mare, che ci fossero i giardini. Poi la Liguria in questo senso è anche particolarmente, si presta particolarmente, perché è una natura un po' impervia per certi versi, i giardini sono sempre a terrazzamenti, ci sono sempre varie difficoltà per accedere ai luoghi, le spiagge sono sassose. Però allo stesso tempo questo mare sconfinato e anche tutta questa natura un po' avventurosa era il luogo perfetto, diciamo, per immaginare avventure impossibili. E infatti questo è anche un po' il senso, forse per me è stato un po' il senso del libro, scrivere un'avventura che in qualche modo avrei voluto vivere, ecco.
Beh, è molto chiaro, è davvero un romanzo molto autentico, lo si avverte insomma anche da alcune delle cose che dice, dal lessico, questa bambina che è anche spiritosa, ironica su tante cose che succedono, alcune sono magari più serie, altre invece più divertite, e veramente le è venuto in mente il romanzo ritrovando una fotografia oppure…
No, la storia della fotografia è completamente inventata. Il romanzo mi è venuto in mente semplicemente perché durante il lockdown, durante il Covid, io vivo a Roma, ma tutta la mia famiglia è in Lombardia, quindi insomma era un momento un po' complicato, e per distrarmi mi sono iscritta a un corso di scrittura online, e l'insegnante, un po' per gioco, un po' sul serio, mi ha detto: prova a scrivere 10 righe di una descrizione di un ambiente in cui immagini una storia, e sono ancora le prime 10 righe del romanzo, quindi quello che abbiamo appena ascoltato in effetti. E quindi appunto, diciamo, tutta l'ambientazione è autobiografica, ma in verità la vicenda è completamente inventata, quindi no, non c'è foto.
Buongiorno Giulia, sono Chiara, ti volevo fare una domanda.
Sì.
Quanto è importante per la protagonista Ludovica il fatto che la vicenda si svolga in un posto che non è quello quotidiano? Cioè, mi spiego, immagino che una versione di Ludovica sia quella di tutti i giorni, che va a scuola nella sua città, mentre al mare lei proponga una versione diversa di sé, che esiste solo in quei 2 mesi in cui vive là, suppongo.
Sì, grazie Chiara per la domanda, e sì, è proprio così. E fra l'altro questa è una cosa che io non avevo, per esempio, io in persona, ma anche per il personaggio, non avevo chiara fino a un certo momento. Io Giulia, quindi io persona, l'ho avuta chiara quando per la prima volta i miei amici della città si sono incontrati con i miei amici del mare, e non, a volte parlando di me o di alcune mie caratteristiche sembravano non capirci, sembravano parlare di 2 persone diverse. E ci ho ripensato poi quando ho scritto il romanzo, perché effettivamente quello che succede in un luogo che è comunque casa, ma non è la casa di tutti i giorni, è qualcosa di diverso, è qualcosa che comunque rimane in una specie di microcosmo, come si può dire, salvo, che rimane, che si chiude ogni settembre e si riapre a giugno. E ti concede tutta una serie di libertà che sono un po' diverse, perché le persone hanno aspettative diverse da te rispetto alla città, rispetto alla vita di tutti i giorni, si incontrano persone nuove molto più facilmente rispetto che per esempio andando a scuola, e quindi io direi che è un contesto di avventura protetta, e questo io lo sentivo chiaramente da bambina, ma penso che si è riuscita a trasmetterlo anche al personaggio, ecco.
Grazie. Allora, Giulia Melideo, abbiamo parlato del suo libro La casa al mare, collana Frecce, Aug Edizioni. Buona estate, grazie.
Grazie, grazie mille. Arrivederci. A presto.
la gente che c'è. Il sole che splende più forte, il frastuono del mondo cos'è? Cerco ragioni e motivi di questa vita, ma l'epoca mia sembra fatta di poche ore. Cadono sulla mia testa le risate delle signore. Guardo una cameriera, non parla straniera. Dico due palle ad un tizio seduto su un'auto più in là. Un'auto che sa di vernice, di donne, di velocità. Giù sento tuffi nel mare, nel sole o nel tempo chissà. Bambini gridare, palloni danzare. Tu sei rimasta sola, dolce Madonna. Di una fotografia lontana dal mare, con solo un geranio e un balcone.
Lasciamo il classico di Daniele Silvestri, Una giornata al mare, mi sembrava adeguato perché è il momento del nostro ultimo argomento.
Sì, allora ascolteremo il servizio di Tiziana Ricci su Otto Albe, Tramonti, Cosmogonie e Fini del Mondo, che sono quattro serate di proiezione all'aperto dal 31 luglio al 28 agosto nella cornice di uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, curato dalla direttrice artistica Lucia Pietrojusti.
E siamo a Noto, questo è il luogo di cui ci parlava Olivia, ascoltiamo.
È un festival di videoarte e si tiene a Dimora delle Balze, una località a Noto, nella Sicilia orientale, sull'altipiano degli Iblei, in una vallata vicino a Palazzolo Acreide, una città della Val di Noto riconosciuta nel 2002 Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO. E lo dico perché è il luogo che ospita il festival e rende ancora più suggestiva la proiezione all'aperto di queste opere di videoarte. Siamo alla terza edizione e ne parliamo con la curatrice Lucia Pietrojusti.
Porta insieme visioni artistiche con immaginari su ecologia, terra e pianeta in generale, quindi l'invito a curarlo già aveva all'interno dell'invito stesso un ulteriore invito a riflettere, diciamo, alle circostanze, sì, e ai contesti ecologici del luogo, ma anche in generale nell'arte.
Allora, questa prima è in programma il 31 luglio, poi le serate sono sparse fino a fine agosto, giusto?
Esatto, quattro serate di più o meno 90 minuti, 90-100 minuti ciascuna.
Ecco, il 31, il 7 agosto, il 21 agosto e il 28 di agosto. Allora io mi fermerei un istante su questa prima serata del 31 luglio. Che cosa si vedrà? Come ha scelto queste opere e chi sono gli artisti?
Sì, allora forse la prima cosa che posso dire è che le serate si chiamano, hanno due titoli ma ripetuti due volte ognuno. Uno, How We Ended, come siamo finiti, due, How We Began, e poi di nuovo How We Ended and How We Began. E quindi diciamo nel concetto stesso del festival c'è un'idea che la fine porta sempre allo spazio dell'emergenza di una cosa nuova, e che quindi se stiamo facendo fronte a crisi possiamo anche portare attenzione attraverso l'arte sia a modi di relazionarci a questa crisi e a come farne diciamo farcene un senso mentre ne facciamo esperienza in tempo reale, che anche a lasciare spazio o metterci in una condizione di ascolto rispetto alle potenziali nuove idee, nuovi mondi che emergeranno al di là di questa crisi. Quindi appunto il 31 luglio cominciamo con dei film un po' emblematici per supportare questo concetto, How We Ended, quindi sono film questi che si focalizzano forse un pochino più sull'apocalisse che sugli inizi. Cominciamo con il collettivo brasiliano indigeno Selvagem, che è stato fondato dall'attivista, diciamo molto famoso attivista e filosofo Ailton Krenak. Il primo film si chiama Metamorphosis ed è un film di un ciclo che loro chiamano Frecce Selvagge, un ciclo di film che porta insieme il pensiero indigeno, le cosmogonie indigene, soprattutto dell'area amazzonica brasiliana, con filosofie e scienze occidentali, per riuscire a, diciamo, suggerire che non c'è un'opposizione categorica tra le due, ma piuttosto che sono due modi di conoscere e di relazionarsi al mondo che si parlano e che hanno delle sintonie tra loro.
Allora, in sostanza è un intreccio fra le tradizioni antiche, anche spirituali, con le intuizioni più avanzate, più contemporanee.
Esatto, storie antiche, miti antichi, ovviamente portati fino adesso attraverso culture orali al presente, a modi di vita presente, e scienze contemporanee, sì, dell'Occidente. Poi all'interno dello stesso programma abbiamo anche altri artisti, Tito Marcus Coates, che è un artista britannico che da tempo lavora su temi simili, che ci raggiungerà anche di persona per una performance all'inizio, prima degli screening.
E il suo lavoro in particolare?
Il lavoro di Marcus è un lavoro veramente buffo, devo dire. È un piccolo film di 15 minuti in cui un uomo nudo, che vediamo da lontano, quindi non vediamo proprio nudo, che urla di fronte all'oceano, una lista lunghissima di invenzioni umane, come ad implorare all'oceano di non portare la specie umana ad estinzione. E infatti il film si chiama The Last of Its Kind, quindi l'ultimo della sua specie, come se questo uomo fosse l'ultimo, e comincia con: abbiamo la biro, conosciamo la gravità, abbiamo il World Wide Web, abbiamo, e urla, e mano a mano che urla diventa sempre più disperato e sempre più confuso.
Però il messaggio qual è? Che è la natura che può distruggere tutto, quando invece è il contrario, è l'uomo che sta distruggendo tutto.
Entrambe le cose sono vere, purtroppo. L'uomo distrugge, ma la terra risponde con altrettanta forza.
La terra si ribella.
Esatto, è così.
Allora, abbiamo parlato di due opere, quante sono in una serata?
5 o 6 più o meno per serata, anche se ce ne sono alcune dove alcuni film sono molto molto piccoli, un paio di minuti, e quindi ce ne sono un pochino di più. E comunque abbiamo degli artisti che ricorrono, quindi Selvagem ritorna in tutte le occasioni. Poi abbiamo dei film di collettivi, come il collettivo indigeno australiano Caribbean Film Collective. Abbiamo film di artisti anche parecchio giovani, come film di Revital Cohen e Tio Van Balen.
Ecco, ma per esempio in queste opere di artisti giovani ci sono idee nuove, originali, interessanti?
Suggerirei che nell'opera contemporanea le idee nuove ci sono sempre, semplicemente per il fatto che l'arte interpreta il presente che viviamo, e quindi tutto ciò, sì, che viviamo nel presente è nuovo per forza. Comunque io suggerirei di sì, ho lavorato da parecchio tempo con artisti che si occupano di ecologia e di well-being planetario,
sì,
e che propongono modi di relazionarsi al presente e di relazionarsi alle crisi, che sono ovviamente specifiche a questo momento.
Allora, noi abbiamo fatto un cenno a questa prima serata del 31 luglio. Ci vuole accennare a qualche altra opera, non so, degna di nota nelle prossime serate?
Sì, assolutamente. C'è un film bellissimo di un artista che si chiama Camille Ho, Ghost Fatigue, che è stato un grande successo alla Biennale di Venezia nel 2013, quando è stato presentato. Lei ha creato questo film mentre era in residenza allo Smithsonian a Washington, negli Stati Uniti, e Ghost Fatigue è una specie di cosmogonia raccontata attraverso una voce di spoken word, quindi poesia quasi rap. È un film molto 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 profondo sugli inizi dei mondi, quindi quello siamo su How We Began. Poi, come vi
quindi
dicevo,
invece dell'Apocalisse qui si parla della nascita, dell'inizio
della nascita. Esatto, ed esattamente così. Film, anche se non sono proprio precisi sul loro soggetto, ma film che si relazionano all'idea dell'Apocalisse e film che si relazionano all'idea delle origini dei mondi e le origini cosmogoniche dei mondi. Abbiamo l'artista di Taiwan, per esempio Yun Ju Chen, che racconta cosmogonie che appartengono ovviamente alla tradizione taiwanese, quindi anche idee e cosmogonie che vengono da, da molte parti del mondo diverse.
Molte parti del mondo. Noi abbiamo dato qualche pennellata riguardo alle opere, però volevo chiederle di questa dimora delle balze, perché mi sembra un posto molto suggestivo.
Sì, andrò domani mattina, quindi le dirò.
Ah, non lo conosce?
Sono purtroppo non stata in persona, però l'invito mi è...
Perché
mi è...
quindi vedo che è sull'altopiano degli Iblei in un'estesa vallata di 27 ettari, penso che sia un luogo molto affascinante.
È assolutamente affascinante e diciamo il tour virtuale che ho fatto è stato veramente bello e tra l'altro devo anche dire che la performance di Marcus Coates si relazionerà proprio alla terra stessa della dimora delle balze, quindi Marcus sarà in conversazione con la terra.
Allora, abbiamo ascoltato l'intervista di Tiziana Ricci a Lucia Pietroiussi, la curatrice della rassegna di arte contemporanea Otto Albe, Tramonti, Cosmogonie e Fini del Mondo, che si svolgerà a Noto per 4 serate di proiezione all'aperto dal 31 luglio al 28 agosto.
Inoltre volevamo ricordare che Inequalities, la 24esima esposizione internazionale alla Triennale Milano, è gratuita per tutto agosto, quindi da questo venerdì 1 agosto fino al 31, ingresso gratuito, quindi vi invitiamo ad andarci.
Perfetto, allora grazie a Chiara De Matteis, a Olivia Gnocchi con me anche quest'oggi, noi vi diamo appuntamento a domani, ricordandovi tra l'altro di consultare per esempio il programma di Suoni Mobili, che ci ha raccontato Saul Beretta all'inizio della settimana, anche stasera c'è un bel appuntamento all'Ortica. È tutto per Calt Estate di quest'oggi, a domani alle 10, adesso un altro degli eventi della festa All Unidis Pop di Radio Popolare, che vi riproponiamo alle 11.30 tutti i giorni e la domenica alle 14.30. Un saluto da Ira Rubini, a risentirci. Ciao!
Ciao, a domani!
Ciao.